And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Dindini, bentornato!
Grazie, è sempre un piacere.
Oh, di cosa parliamo?
Oggi, allora, mi è rimasta nel retroscala della mente la domanda che ci ha fatto un ascoltatore l'altra volta in chiusura di trasmissione, l'ultima volta che sono intervenuto. Ed era una domanda che in molti si pongono. La domanda è: ma se c'ho via qualcosa, faccio bene entrare adesso o è meglio che aspetti? E volevo partire da qua, volevo allargare un po' il discorso e parlare del market timing. Oh. Il market timing è quella supposta scienza, quell'argomento che riguarda la scelta del momento in cui entrare nel mercato, o per meglio dire il momento in cui partire con gli investimenti. Non tutti i momenti sono uguali e il market timing può essere un elemento da valutare. Quindi, più che dare la risposta che molto sinteticamente avevo già dato anche l'altra volta, parliamo in generale di come si sceglie il momento di investire. Ok, pensate che possa essere di interesse?
Beh, per noi sì, perché di solito sbagliamo sempre, quindi non guadagniamo mai un centesimo.
Anche perché, per esempio, no, adesso uno dice, faccio l'esempio del cripto, ma potrebbe essere con qualunque altra cosa. Adesso i bitcoin si stanno riprendendo un po', sono passati da 18.000 a 20.000 e uno dice, oh maledizione, devo prenderli quando erano più bassi, su Gozi, adesso che faccio? Lo faccio lo stesso? Come fai a sapere se effettivamente magari domani è meglio?
Allora, la prima cosa da dire, secondo me, è una premessa doverosa, è che non pesa così tanto come argomento, cioè non è così determinante. Mi spiego meglio. Sicuramente partire in un momento migliore, piuttosto, e faccio il catalano come si chiamava?
Quelli della notte,
bravo. È meglio partire in un momento migliore che in un momento peggiore, però io non lo so prima se il momento migliore è quello peggiore, quindi è una considerazione che non serve. Statisticamente i momenti migliori sono certi e non altri, ma la premessa a tutto questo, e poi entro nell'argomento, è che è stato dimostrato e corrisponde, vi dico, la mia personale esperienza, che la cosa determinante è quello che fai, non quando lo fai. Fatto 100 il rendimento, il 90 di questo 100 è fatto da quello che scegli e il 10% da quando lo scegli. Se l'investimento è sbagliato non c'è momento buono. Se il portafoglio è
bilanciato, la interrompiamo un attimo perché è stato assegnato il Nobel per la letteratura ad Annie Ernaux in questo istante, e quindi ci sentiamo di omaggiare Annie, che la chiamiamo così perché comunque una collega intellettuale ha vinto il Nobel con, insomma, le sue opere le conosciamo tutti. Prego, Dindini.
Quindi non ho vinto neanche quest'anno.
Neanche quest'anno.
Vabbè, niente, io mando comunque la mia candidatura tutti gli anni. Va bene, quindi stavamo dicendo, non è così determinante, un portafoglio equilibrato funzionerà comunque perché funzionano i portafogli sul medio periodo, questo per gli investitori, attenzione. Per il trader invece è un pochettino diverso, lì è già molto più determinante perché il trader entra ed esce e quindi la risposta vale più per la realtà che conosco di più, che quella degli investitori, quella che investono per i 3, 6-9 anni, non per i prossimi 3 mesi, ma neanche da qui a settimana prossima. Quello è, non è investire, quello è trading, ha delle sue regole, non è meglio uno, non è meglio l'altro, sono due cose completamente diverse. Una si propone di allocare i risparmi di una famiglia, di un singolo per i prossimi anni e di trarne il meglio. L'altro si propone essenzialmente di speculare, di guadagnare il più possibile nel più breve tempo possibile. È chiaro che non possono avere la stessa logica. Io parlo di risparmio e nel risparmio il market timing è un problema tutto sommato di secondo ordine, però poniamocelo lo stesso, il problema di secondo ordine, perché comunque ci sono momenti più favorevoli e momenti meno favorevoli. E in questo, mi avete già fornito l'assist, si tende a sbagliare. Il nostro cervello è cospira contro di noi per farci sbagliare. Avevo già accennato in precedenti puntate alla finanza comportamentale, che studia proprio i nostri comportamenti di fronte alle scelte di investimento. Ora, la finanza comportamentale ci dice che noi sbagliamo il market timing perché il nostro cervello ci rema contro e ci dice: non investire quando c'è casino, investi quando c'è tranquillità. Ed è quello che ci viene da fare. Quando il mercato è florido, ogni giorno vediamo un più 1% in borsa e qualunque stronzata compriamo comunque salirà, noi ci sentiamo tranquilli ed entriamo. Ed è il momento più sbagliato.
Aia.
Mentre invece un momento come quello di oggi, che dove ti giri perdi,
sì,
e i prezzi rispetto a inizio anno sono sotto del 20-30% su qualsiasi borsa e sono sotto del 20% anche in molti ambiti obbligazionari, noi stiamo fermi perché abbiamo paura, il nostro cervello ci dice: no, cosa ti vai a infilare in un posto dove si perde. In realtà, con una programmazione di qualche anno, questo è il momento, e l'avevo detto l'altra volta a chi aveva fatto la domanda, questo è un ottimo momento per partire, perché da qui non si può che salire, con un'ottica di settimana prossima, del prossimo mese e neanche dei prossimi 6 mesi, io parlo in un'ottica dei prossimi anni. In questo caso si parte comprando qualunque cosa al ribasso e se hai fatto una decente scelta di titoli, strumenti, fondi, SICAV, ETF, quello che vuoi tu, non puoi sbagliare a oggi con i prezzi che ci sono. Può darsi che fra un mese sei ancora più sotto ed è un momento ancora più favorevole, chi se ne frega, non ti deve importare cosa succede nei prossimi 6 mesi, ti deve importare cosa succede nei prossimi 6 anni e questo è un momento di market timing positivo perché i prezzi sono ribassati. Come dice un detto che gira nel mio ambiente, e come al solito quando non sappiamo chi l'ha detto lo attribuiamo a Warren Buffett, per cui lo farò anch'io.
Va
per
bene.
Cui Warren Buffett dice che mi dovete spiegare perché la finanza, la borsa è quel negozio in cui entrate solo sotto Natale e me lo lasciate deserto quando ci sono i saldi. In questo momento ci sono i saldi e non c'è nessuno che compra, ci sono tutti che vengono, nessuno, no, quelli che sanno partire con un
Alone,
po' di
Alone sta già aprendo la sua app, quella
sì,
lì
sì,
che,
sì. Che sto acquistando compulsivamente tutto.
Sì, sì, sì.
Ma attenzione, ecco, siccome però avete parlato di siccome avete parlato di cripto,
no,
io non sto parlando delle cripto, perché lì non ho la minima idea se sia un asset da comprare al momento o no, per il semplice motivo che non me ne occupo, non conosco bene il mondo. Rimango affascinato quando qualcuno con cognizione di causa ne parla, però io di mio non ci lavoro e e non mi interessa professionalmente parlando. È uno spettacolo che si svolge sullo sfondo.
Sottolineerei quello che sta dicendo lei, Gilberto Nini della Cedola, con una citazione di Annie Ernaux, fresca premio Nobel per la letteratura, che in uno dei suoi lavori, Les Ânes, diceva: l'unica felicità reale è quella di cui ti accorgi mentre la vivi. E con questo grande omaggio a Annie Ernaux e a lei, volevo sottolineare questo momento, perché in effetti anche si applica bene all'economia, alla finanza, all'investimento, perché devi vivere il momento, devi capire quando è il momento di cliccare, come sta facendo cos'è che hai comprato?
Allora, sto cercando di andare su un ETF Standard & Poor's annuale, una roba del genere, insomma, che è in crisi da un anno, però era cresciuto negli ultimi 3 anni con una costanza straordinaria, e quindi mi sembra una buona idea.
Tradotto, in questo momento ci sono i saldi.
Sì.
Senta, giustamente.
E quindi andiamo a rinnovare il guardaroba.
Alain ci scrive una cosa giusta, molto cinica. Lui la mette come battuta, ma la lettura che possiamo dargli è anche un'altra. Lui dice che, insomma, con l'aria di guerra che tira, se questa situazione si dovesse espandere, se andasse oltre, eccetera. Molto cinicamente, anche quello sarebbe un momento per lavorare sul mercato, oppure l'instabilità potrebbe invece avere un verso opposto. Come gioca l'instabilità di questo periodo?
Allora, in questo momento siamo già in un forte momento di instabilità, tanto per la guerra, tanto per l'inflazione. I mercati non fanno mai una scelta di tipo valoriale, per cui questo scenario ci piace, quest'altro non ci piace. I mercati hanno bisogno di certezze. Poi quello che succede, allora non gliene frega niente, sanno come impiegare i propri soldi. Se in questo momento molti capitali sono più capitali che vengono ritirati che quelli che investiti, e quindi i prezzi scendono, è perché c'è mancanza di certezze. Ora, per venire alla risposta da dare all'ascoltatore, questo è quello che noi sappiamo fino adesso, e c'è un certo grado di incertezza. Cosa succederebbe se si avvitasse improvvisamente, se peggiorasse consistentemente lo scenario di guerra? Si aggiungerebbe probabilmente ulteriore certezza, e quindi i prezzi scenderebbero ulteriormente, e quindi ci sarebbero ulteriori possibilità di acquisto. Io infatti non vi sto dicendo correte a comprare adesso perché risale domani. Da qui a domani può scendere, lo ripeto, non mi importa cosa succede nei prossimi 6 mesi,
lo vediamo fra 2 anni,
ma non mi importa perché mi importa cosa succede da qui a 6 anni, perché è lì che faccio investire, è lì che si possono fare delle scelte. Io dico 6 mesi, 6 anni, ma si può ragionare anche su 3. Chiaro che se le cose peggiorassero dal punto di vista guerra, farei esattamente lo stesso discorso, perché la guerra si deve arrivare a una fine, prima o poi, è uno scenario anomalo, non è la norma, e se diventasse la norma non ci sarebbe più l'incertezza.
Ma senti una cosa, il tattolone sta continuando a guardare le sue app.
Beh certo, devo vedere, sì, devo fare dei conticini, non posso farmi scappare l'occasione dei saldi.
Perché insomma lui è un grande investitore, ma invece un pezzente come me, ha senso investire quei 15-20 euro, nel senso è talmente poco il guadagno, anche con alte percentuali, che uno può trarre investendo delle cifre miserrime come quella a disposizione di noi, classe subalterna, ha senso o è meglio se ci mangiamo una pizza?
Allora, in questo caso io quello che consiglio è di arrivare almeno a 50 euro mensili, e di aprirsi un piano di accumulo. Meno di 50, ma giocatele, sparatele, fai anche cose rischiose. Tanto se perdi 15 euro non sarai molto più povero di prima. Mm. Se invece vuoi iniziare a investire e quindi a costruirti un piano, ma non hai grandi capitali iniziali, A, fatti un piano d'accumulo e B, fallora che parti basso. E i primi 50 saranno quelle, i primi 50 euro che versi sono quelli più che ti renderanno di più. Per chi non sa cos'è un piano d'accumulo, è una forma di investimento che riguarda fondi comuni o ETF, e io consiglio azionari, per cui io voi gli dite: io voglio versare per i prossimi 5, 10 o 15 anni, scegliete voi, e tutti i mesi loro, finché non gli dite basta o finché non arrivate a scadenza, vi prelevano quella cifra e ve la investono secondo, diciamo, quello che avevate deciso.
Adesso c'è, cioè, Alone che ha una domanda, ma diciamo agli ascoltatori che trovano sul sito di Radio Popolare tutti i podcast delle puntate con Gilberto di Indidi della Cedola dell'anno scorso,
sì.
E quindi poi,
esatto,
poi metteremo,
esatto,
anche quelli,
sì,
questa...
esatto.
C'era una puntata dedicata proprio a questo, sì. Seguite il consiglio di Disma, andatevela a sentire se questo mio consiglio vi ha solleticato.
Allora, c'è una domanda da parte di Mirko che ci scrive su Telegram. Lui ha un mutuo, sì, orizzonte 15 anni, può fare dei pagamenti volontari del mutuo, quindi immagino integrativi delle rate, però paga l'1,3% di interesse. Conviene portarlo a scadenza e investire i soldi che mette da parte invece di fare i pagamenti volontari? Però 1,3 è poco.
Quanto gli manca? 1,3 è poco.
15 anni
gli manca.
15 anni. Se in questo momento hai lì 10.000 euro che ti ballano e dici: la metto in un BTP, oppure, che è un rendimento sicuro a patto di rispettare la scadenza, e lo sottolineo, quindi fai BTP a 5 anni, fai BTP a 10, vai a prendere il doppio rispetto a quello che risparmieresti di mutuo. Tradotto, se gli cacci dentro nel mutuo, nel senso che diminuisci il capitale, risparmi un 1,3. Se fai un BTP, prendi dal 3, 5 anni, al 4%, 10 anni.
E quindi
basta chiaramente all'occhio che è meglio investirli in questo momento.
Ma lei dice: con 10.000 euro in 10 anni prendo 3.000 euro? Così, no, non ho capito niente.
Sì, il 3%, sì, adesso è un lordo, gli togli 12,5, ma
meno, 300 euro.
300 euro? Sì, se metti 10.000 euro,
300 euro.
Sì, se metti 10.000, avevo capito 100.000.
Ho capito, no, 100.000 chi li ha mai visti? No, però...
no, però uno che vuole chiudere il mutuo può darsi che stia parlando dei... Sì, ero io che con l'esempio ho fatto 10.000.
Però, no, anche in questo caso, se uno ha 10.000 euro... Ha senso impegnarli, sì, per 10 anni per guadagnarne 300, che vuol dire 30 euro all'anno? Beh, non è meglio
l'idea è spenderseli, certo.
No, esatto, cioè, allora, se non hai intenzione di spenderteli, piuttosto che lasciarli marcire sul conto corrente, e piuttosto che abbassare il mutuo, che ti rende solo, perché è vero, 300 sono pochi, ma se li metti nel mutuo ne risparmi meno, ne risparmi 130, a quello che ci ha detto l'ascoltatore, giusto?
Sì.
Per cui meglio 300 che 130, e tutte e due meglio di zero che lasciarli sul conto corrente.
Ok, abbiamo capito. E credo non ci siano altre domande, Alone.
Sono 3.000 e non 300, ma che 3.000? Cioè, se il 3% sono 300,
su 10.000, no,
sono 300, sì, scusate,
no, ma ci scrivono
perché
degli ascoltatori, stavo leggendo dei messaggi che anche loro sognano con uno zero in più, ma in realtà purtroppo non è così, non era il 30%, bensì il 3%.
Okay, allora,
c'è una domanda importante, c'è una domanda importante molto pratica.
Sì.
Ho una posizione aperta con... si può dire il nome del fondo?
Si può dire.
Ho una posizione aperta con un fondo, comparto crescita, che non so cosa voglia dire. Posso riscattare, ma conviene dallo scorso anno la vifra globale è diminuita.
Che... La cifra.
No, se fosse un termine.
Assolutamente no, perché tu toglieresti in perdita per andare a guadagnare da un'altra parte, però butteresti via, cioè quello che guadagnerai da un'altra parte, quello che prima o poi riguadagnerà quel fondo, perché quel fondo investe nelle stesse cose che tu andresti a comprare, quindi non ha senso spostarsi così. Cos'è che avrebbe senso? Liquidare una posizione prudente per farne una più rischiosa oggi, perché quella più rischiosa è più a buon mercato. Traduzione: vendo un fondo obbligazionario e mi compro un ETF azionario. Quello, sapendo che questo comporta nel mio portafoglio una maggiore volatilità e un maggiore rischio, accettando questo, è una cosa lungimirante e avrebbe senso. Ma liquidare un fondo obbligazionario per andare a fare un'obbligazione, perché il fondo obbligazionario ha perso e io penso che continuerà a perdere, e non è così. Anche questo è una cosa che il nostro cervello, andate a sentirvi la puntata sulla finanza comportamentale, il nostro cervello ci dice: se questo è lo scenario, continuerà così. La finanza ci dice il contrario. Questo scenario continua così e poi ha una fine e si apre uno scenario completamente opposto. Siamo in scenario di ribasso, si aprirà prima o poi, non vi so dire quando, però si aprirà uno scenario di rialzo.
Gilberto,
è che c'è
domanda con risposta secca: il 3% sui bot, CCT, quel che è annuo oppure a scadenza il 3% su 10 anni? Cioè ogni anno c'è il 3% su questo?
Ogni anno, allora, se sono zero coupon, li pigli praticamente alla fine, cioè se non ti danno cedole, ma il BTP come struttura ha una cedola o annuale, e quindi ogni anno a scadenza ti prendi il 3% fino a quando non arriva alla fine.
Se metti 10.000 euro, 300 all'anno.
Ne 300 all'anno, oppure ci sono anche quelli semestrali, ne prendi 150 dopo 6 mesi, 150
dopo altri 6 mesi. Ah, quindi alla fine, alla fine sono veramente 3.000 euro alla fine di tutto, dei 10 anni erano veramente 3.000 euro, cioè sono 300 all'anno.
Esatto, certo, 300 all'anno, fai un titolo decennale, alla fine sei destinato a prendere 3.000, nero su bianco, rispettando le scadenze.
La salutiamo,
non gli chiedere prima.
Dobbiamo rispettare le scadenze
anche noi.
Ciao
Gilberto!
Ciao.
Ciao, il GR.